Buonasera e grazie a tutti per il tempo che dedicate questa sera a questa storia che non è una storia dimenticata, ma è una storia sconosciuta. La scuola di formazione Antonino Caponnetto, di cui sono orgogliosamente parte, ha fatto una scelta molto importante. Ha deciso quest'anno di andare a stanare quelle storie, le storie di quelle vittime alle quali è necessario ridare una dignità. E Moira Piazzolla, che avrò l'onore di raccontare insieme a Gianni Barbacetto, è una di queste storie. Moira è una vittima di quelle regole familiari, è una vittima di quelle regole sessiste che vengono accompagnate negli ambiti malavitosi dall'esercizio di una violenza gratuita, efferata, inimmaginabile per le persone comuni. Moira Piazzolla è una giovane donna, bella, con la vita dentro, ha 26 anni e ha un bambino. Vive a Milano, nei dintorni di Milano, e è costretta a 26 anni già a doversi rifare una vita. La vorrebbe mordere, però fa i conti con un passato recente complesso, complicato. Muore su un marciapiede di Segrate la sera del 4 febbraio 1992 e quindi non riuscirà mai a rifarsela questa vita. La dinamica è una dinamica ombrosa. Moira va a Segrate dalla sorella per prendersi cura del nipote insieme alla sorella e si concede un break, decide di uscire con degli amici e di vivere la Milano degli anni 90, la Milano che noi ricordiamo, insomma la Milano da bere, la Milano frizzante. È una sera fredda. C'è un po' di pioggia. Moira, con passo spedito, va al punto in cui l'appuntamento è stato fissato e qualcuno la segue. Moira se ne accorge, accelera il passo. Dei testimoni dicono che quest'uomo le si avvicina e molto freddamente le spara un colpo ravvicinato. Istintivamente Moira alza il braccio per ripararsi e il colpo la colpisce al braccio e alla spalla. A quel punto gli stessi testimoni riferiscono che c'è tra i due un interlocutorio, uno scambio di battute. Quindi si immagina che Moira dica: ma perché? Oppure no, risparmia la mia vita, cioè perché mi vuoi uccidere? Il killer, molto freddamente, ormai ancora più vicino a Moira, esplode due colpi sul volto di Moira. Moira rovinosamente cade e muore nella pozza del suo stesso sangue. Questo omicidio rimarrà insoluto per una ventina di anni. Facciamo però un passo indietro e cerchiamo di capire meglio il contesto e il retroscena nei quali questa storia si costruisce. Moira, abbiamo detto, è una giovane donna che si innamora di un uomo che si chiama Luigi Cicalese. Luigi Cicalese è un uomo determinato, è un uomo piuttosto diretto, è un uomo a cui circolano un sacco di soldi in tasca e quindi Milano la può vivere bene, le nottate milanesi se le può godere a pieno. Nasce questa storia d'amore tra Moira e Luigi Cicalese e nasce anche un bebè. Questo bimbo si chiama Andrea. Luigi Cicalese non ha una vita proprio regolare e Moira questa cosa la capisce, ma non ne capisce probabilmente o quasi sicuramente la profondità dell'irregolarità di questa vita. Luigi Cicalese fa dentro e fuori dal carcere. Pochi mesi dopo la nascita di Andrea, Cicalese finisce dietro le sbarre, questa volta non per i soliti piccoli reati, per dei motivi un pochino più seri, per cui si presume che la permanenza dietro le sbarre sarà un pochino più lunga. Moira ha 24 anni e insomma deve fare i conti con questa nuova modalità. Si rimbocca le maniche e fa quello che è giusto che sia, fa la mamma e fa la compagna, quindi si reca regolarmente al carcere, porta il bambino in maniera che Cicalese possa fare spotting, ma il papà. E Cicalese si dimostra un papà come tutti gli altri. In verità, come donna faccio fatica a dirlo, però ha dei sentimenti genuini e tenerissimi nei confronti del suo bimbo. Scrive a un certo punto: sono sul letto che osservo il nostro cucciolo guardando quella foto che lo avevo in braccio. È così talmente rilassato che sembra che mi dice: papi, voglio anche te a casa. Eh sì, piccolo mio, tra poco arrivo, dagli tanti baci da parte mia. Questo è il sentimento di un papà che piano piano vede la possibilità di veder crescere il suo bambino, seppur dal carcere, svanire, perché Moira a un certo punto decide di diradare le visite. Si fanno sempre meno frequenti, il bambino non lo porta più e questa cosa non fa bene a Cicalese, che si trova a essere sempre più solo. Quindi Moira Piazzolla, nonostante l'omicidio di Moira Piazzolla, nonostante le indagini, viene classificato come uno di quei cold case, cioè uno di quei casi che rimangono vivi, ma solo e esclusivamente nella vita dei familiari. Passa il tempo, passano 15 anni e ci troviamo nel 2007. Cicalese si trova su un furgone della penitenziaria e sta per essere trasferito al Tribunale di Milano, dove verrà processato per direttissima. Era accaduto questo. Cicalese era evaso da una comunità terapeutica montana, dove si trovava ai domiciliari, e era tornata a casa sua, a Rodano Mille Pini. Lì gli agenti l'avevano recuperato e l'avevano riportato in carcere. Il processo per direttissima era la logica conseguenza ed era un peccato tecnicamente, perché a Cicalese mancava proprio poco per uscire di galera e avrebbe potuto riconquistarsi una vita normale. Poi, che quella vita fosse normale, sarebbe stata la vita che da sempre aveva condotto, o la vita nuova che forse aveva voglia di ricostruirsi, non possiamo saperlo e non lo sapremo del resto mai. Decide durante questo trasferimento e chiede durante questo trasferimento di parlare con il PM, perché ha tante cose da dire. E qui emerge, secondo me, la personalità di Cicalese, cioè è un uomo, al di là del fatto che sia un uomo spietato, ma è freddo, è deciso, è calcolatore, è strategico, è determinato. In cuor suo ha deciso qualche cosa. Si direbbe ha deciso di cantare. Cicalese è un professionista della collaborazione con le cosche, con la malavita, ma è un freelance. Lui ha sempre rifiutato di battezzarsi in una famiglia. Ha sempre voluto andare dove c'era bisogno delle sue prestazioni. Cicalese è un uomo che amava fare rapine, amava fare il killer, amava far parte delle squadre punitive, detestava gli strozzini perché li considerava una categoria di serie B, dei pusillanimi, delle persone poco toste. Amava fare quei lavori anche rischiosi, perché quando vai ad ammazzare qualcuno, il rischio è che questo qualcuno o chi per esso ammazzi te. Quindi Cicalese è un personaggio di questo genere. È un personaggio che con i calabresi di Pepe Onorato, di cui Gianni ci racconterà secondo un taglio diverso, ci lavorava bene, lavorava parecchio. Il bar Ebony a Milano era il quartier generale da cui si gestivano, organizzavano tutta una serie di attività legate al pizzo, legate al traffico di droghe e quant'altro. Cicalese quindi sta per uscire dal carcere, riflette, cova questo rancore, questo odio profondo, decide di scappare e confesserà al PM che la sua decisione di fuggire era legata ad un obiettivo. L'obiettivo era quello di uccidere suo nipote e farlo quanto prima, perché questo ragazzo si era permesso di iniziare una relazione con una sua ex compagna, una donna dalla quale Cicalese aveva avuto due figli, una donna che Cicalese avevano un poco vessato e che era riuscita a un certo punto a scappare con i figli, arraffando tutti i soldi che poteva, sottraendoli evidentemente alle tasche di Cicalese. Cicalese conferma, dichiara al magistrato di aver organizzato nella sua testa anche una vera e propria mattanza, perché oltre al nipote avrebbe ucciso Pino Liria, che era amico di sempre, e poi ci avrebbe anche messo sopra un altro omicidio, per esempio un Lorenzo Fornasini, con il quale aveva fatto una serie di attività criminose, ma alcuni sgarri, alcune cose che non gli erano piaciute, dovevano assolutamente essere lavate con il sangue. Quindi Cicalese parla al PM, racconta tutte queste cose, siccome è un uomo concreto, sa che deve dare prova di quanto sta dicendo. E quindi confessa che nella casa del cognato c'è la sua vera e propria armeria. Descrive, quasi fosse un database per filo e per segno, tutte le armi che sono contenute. Il magistrato chiede agli inquirenti di fare un sopralluogo, questi vanno quasi in tempo reale e trovano esattamente tutto quello che Cicalese aveva indicato. Cicalese, uomo tosto, era uno che era in grado al tornio di forgiarsi la canna della pistola esattamente come gli garbava, con in tasca questa credibilità che aveva ottenuto dal magistrato, spara il finale d'effetto e dichiara di essere il mandante dell'omicidio di Moira Piazzolla. Probabilmente fa questo gesto perché distruggere tutto era necessario per poter ricostruire. Lo fa presumibilmente perché questo era l'unico modo per poter riallacciare con il figlio Andrea, ormai 17enne, un rapporto qualsiasi, un rapporto che non c'era mai stato. Alla fine ci si domanda perché Cicalese ha voluto uccidere o far uccidere o ha voluto la morte di Moira Piazzolla. Molto semplice. Moira era colpevole innanzitutto di essersi rifatto una vita, ma soprattutto Moira aveva deciso che le regole di quel gruppo sociale malavitoso, andranghettista, mafioso che sia, non importa, quelle regole che impongono di mantenersi uniti, di mantenere comunque lo status quo del gruppo e della famiglia, devono essere rispettate anche quando uno dei membri, per una ragione qualsiasi, la latitanza, l'arresto, esce. Quindi non ci si può sottrarre a questo tipo di contesto. E le donne sono essenzialmente quelle che ne fanno le spese più di tutti. Nel 1992 la legge numero 6 del 2018 sulla protezione dei testimoni ancora non esisteva, non era nella testa di nessuno. Oggi è fortunatamente una, come dire, una via d'uscita, è un gancio sul quale si è molto lavorato. Oggi c'è un altro importante strumento che è il programma Liberi di Scegliere. Liberi di Scegliere è stato definito, e mi piace moltissimo, l'Erasmus della legalità. È in buona sostanza uno strumento che consente di allontanare i bambini e gli adolescenti dal modello educativo mafioso. Quando il capofamiglia viene arrestato, i figli sono quelli che in qualche modo devono continuare queste attività, e il contesto sociale, il territorio, supporta, irretisce, educa, sprona e li inserisce in questi circuiti che sono i traffici di droga, le piccole violenze, i ricatti, le riscossioni del pizzo e così via. L'importanza di questo programma, che se ci fosse stato probabilmente avrebbe salvato Moira Piazzolla, sta nel fatto che sortisce due effetti. Sottraendo questi giovani alla potestà genitoriale, questi ragazzi hanno la possibilità altrove di vivere un percorso educativo, formativo, di vita, esattamente come tutti gli altri, e hanno tutte le stesse opportunità dei loro coetanei. Inoltre, questo percorso consente di creare, soprattutto in capo alle madri, fiducia nelle istituzioni, perché, come spesso accade, sono le madri a chiedere che i loro ragazzi entrino in questo programma, perché magari loro non possono, come donne, abbandonare la terra per una serie di motivazioni, ma decidono e scelgono di far andare i loro figli. Non sapendo come, il programma le aiuta. Quindi io credo che l'omicidio di Moira, per quanto efferato, sia un omicidio che merita di essere davvero messo nelle liste delle vittime di mafia che un tassellino hanno messo sul futuro. È una storia drammatica, ed è una storia che fa parte del tessuto delle storie milanesi che stiamo un po' riproponendo. Passerei a questo punto però la parola a Gianni, che potrebbe guardare questo contesto da un punto di vista sicuramente più tecnico. Grazie.
Grazie. Ecco, vi è stato raccontato chi era Moira Piazzolla e il contesto in cui è maturato il suo omicidio. Giovane donna, bionda, bella, 26 anni, uccisa appunto il 4 febbraio 1992 da Luigi Cicalese, il padre di suo figlio, che dal carcere dà mandato ad alcuni suoi amici di compiere questo omicidio. Ebbene, qual è il contesto in cui Cicalese si muove? Qual è il gruppo dentro cui fa, mi è piaciuta l'espressione che è stata usata, il freelance? Cicalese non è un affiliato all'Andrangheta, è appunto un freelance, ma lavora all'interno di un gruppo che è un gruppo invece pesante di 'Ndrangheta. È il gruppo di Pepe Onorato. È un gruppo che per più di 20 anni a Milano fa una serie di affari. Alcuni chiaramente illegali, la droga, le estorsioni, le truffe, il riciclaggio, alcuni affari invece apparentemente legali, e lo fa con una modalità che cercherò di raccontarvi, perché è interessante capire come operava questo gruppo per capire la natura della criminalità organizzata a Milano, che è diversa dalla criminalità organizzata, i gruppi di 'Ndrangheta in Calabria, i gruppi di Cosa Nostra in Sicilia, i gruppi della Camorra in Campania. Una modalità autonoma, da freelance, quasi, no? Anche quando c'è l'affiliazione. Allora, Pepe Onorato. Pepe Onorato è il boss. Si chiama Giuseppe, detto Pepe, è nato nel 1937 a Reggio Calabria. Quando i suoi uomini parlano di lui, lo chiamano lo zio. Ha un suo ufficio da cui, dà gli ordini, incontra le persone, tesse i suoi affari, fa le sue attività, intreccia rapporti. Questo ufficio è non troppo distante da qui, nella zona di Piazzale Loreto. È un bar, il bar Ebony, che è all'angolo tra Via Porpora e Via Ampère. È il suo ufficio. Passa molto tempo lì insieme ai suoi uomini, lì incontra le persone con cui stringe affari, per lo più illegali, ma insomma con apparenza anche di affari legali, e lì incontra e tesse rapporti con due sistemi. Ecco, qual è la cosa interessante? Io cercherò di raccontarvi qualcuna delle tante storie degli affari di Pepe Onorato, perché per capire, diciamo, il doppio livello, o meglio, la duplicità di sistemi di relazioni che lui instaura. Da una parte le relazioni con imprenditori, con persone che hanno una vita legale, o perlomeno visibile, in gran parte legale, e quindi rende visibile l'incrocio e l'intreccio tra criminalità organizzata e professioni e affari legali, che è una delle caratteristiche con cui lavora la criminalità organizzata a Milano. L'altra caratteristica peculiare della situazione milanese è quella degli intrecci tra lui, uomo boss di 'Ndrangheta, con altri boss di altre organizzazioni, soprattutto Cosa Nostra. Poi vedremo. Cioè, Milano è una piazza aperta. Milano è una piazza in cui a volte si fa l'esempio, degli store commerciali, no? Cioè, ci sono delle situazioni in cui tu vai in un negozio e hai la monomarca, no? È il negozio in cui tu trovi il brand Lacoste e solo quello. Poi ci sono i grandi magazzini. Se tu vai alla Rinascente, trovi il banchetto della Lacoste, trovi il banchetto di tante marche. Ecco, Milano è una Rinascente della criminalità organizzata, mentre Reggio Calabria o la Calabria in generale è chiaramente un luogo dove la 'Ndrangheta opera, magari in connessione, anche in alleanza con Cosa Nostra, come ha dimostrato per esempio l'ultimo processo, quello sulla mafia stragista, sì, ma resta terra di 'Ndrangheta, La Sicilia resta terra di Cosa Nostra, la Campania resta terra di Camorra. Le alleanze tra queste organizzazioni in realtà ci sono sempre state, ma lì la prevalenza è monomarca. Milano è la Rinascente, dove qualunque organizzazione criminale, qualunque gruppo anche non particolarmente, perfino al di fuori delle grandi organizzazioni criminali, può aprire il suo banchetto e, se non fa troppi sgarri agli altri, cioè se trova una maniera di convivere con gli altri che hanno già affari aperti sulla piazza, può tranquillamente farli, magari trovando appunto degli accordi anche di collaborazione. Ecco, l'esempio del Bar Ebony e dei bravi ragazzi del Bar Ebony, come sono stati chiamati, ci fa proprio capire come la criminalità organizzata a Milano si struttura e lavora, a differenza degli altri, dei gruppi che invece lavorano nelle terre di mafia consolidate, antiche, tradizionali, d'origine. Milano. Allora, bisognerebbe partire da una quasi vigilia di Natale. Mancano pochi giorni al Natale del 1995 e una persona che fa parte di questo gruppo, si chiama Fiorenzo Loforese, sta guidando in macchina, tranquillo, ha i regali di Natale nella baule della sua alfetta nera, e però a Lambrate, in via Ronchi, vede che è inseguito da alcune macchine con i lampeggianti e comincia a annusare che c'è qualcosa che non va, cerca di scappare, non dà retta ai segnali di fermarsi che gli fanno le macchine che lo inseguono, cerca di accelerare e di andarsene via, non riesce, a un certo punto abbandona la macchina, scappa a piedi, lo bloccano, lo prendono. Quell'operazione viene chiamata Operazione Santa Claus. Il suo arresto viene chiamato Operazione Santa Claus perché proprio si svolge prima di Natale con i regali di Natale nel baule della sua alfetta. Peccato che insieme ai regali di Natale ci fossero anche 2 chili di eroina brown sugar che lo incastrano e non c'è, c'è la prova provata che oltre ai regalini, lui, oltre che a distribuire i regali di Natale, trafficava anche droga. Fiorenzo Loforese viene arrestato, passano alcuni anni e poi decide di collaborare con la giustizia. È uno dei collaboratori, dei tanti collaboratori che soprattutto in quegli anni accettano di raccontare dall'interno le storie del gruppo a cui erano affiliati, e il suo gruppo era quello di Peppe Onorato. Racconta che cosa faceva il gruppo dei bravi ragazzi del Bar Ebony. Anche Luigi Cicalese, di cui vi è stato appena raccontato, racconterà qualche cosa, mettendo insieme gli elementi di racconto arricchendoli con l'indagine che la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia di Milano, fa nei confronti di questo gruppo, con appostamenti, pedinamenti, indagini anche tradizionali, viene ricostruita la storia di questi bravi ragazzi del Bar Ebony, di questo gruppo che ruotava attorno al boss Peppe Onorato e ai suoi uomini più fidati, che erano i fratelli Ausilio, Domenico e Antonio Ausilio, la famiglia Pangallo, soprattutto Jimmy Pangallo e suo figlio Marco Pangallo, e poi altri, Emilio Capone, Giuseppe Trovato, eccetera. Nasce un'inchiesta che viene chiamata Metallica e che arriverà nel 2009. Abbiamo visto Fiorenzo Loforese viene arrestato nel 1995, quindi passano un po' di anni. Nel 2009 si apre nell'aula bunker, quella davanti al carcere di San Vittore, il processo Metallica, appunto, che si concluderà poi con 35 condanne, con più di 100 anni di carcere inflitti soprattutto ai nomi che vi ho detto. Ma soprattutto c'è la possibilità di raccontare che cosa faceva e quali erano i rapporti che costruivano, cioè di vedere in maniera, diciamo, non dico indiretta perché diciamo è indifferita, nel senso che il racconto viene fatto a posteriori, ma di ricostruire come opera, come lavora un gruppo di criminalità organizzata a Milano in quegli anni. In realtà Pepe Onorato comincia a lavorare già negli anni 80 e va avanti appunto fino agli anni 2000. Che cosa fa? Il traffico di droga è sempre la base, diciamo, anche che è quella che finanzia poi gli altri affari. Ma appunto i soldi della droga poi servono anche per fare affari apparentemente nel, diciamo, nel livello pulito. Commerci, transazioni di opere d'arte, usura. Per esempio, Pepe Onorato a un certo punto compra delle macellerie e si dà al traffico all'ingrosso della carne, anche con, diciamo, con qualche particolarità. Perché non è che proprio la carne la prende, diciamo, la compra così, no? Comperava i tir di carne rubata e poi la metteva in commercio. Lo racconta lo stesso Loforese, quello che viene arrestato poco prima di Natale. Comprava la carne rubata, questo è una delle sue dichiarazioni, comprava la carne rubata dalle rapine ai tir, con altri soci rilevò una macelleria al centro commerciale Bonola e una in via Torino. Si trattava di una catena di negozi che stavano andando in fallimento. Ricordo che una persona in tribunale ricevette 40 milioni per ritardare la chiusura. Quindi anche con, diciamo, argomenti convincenti per avere una sorta di protezione anche dentro il tribunale. Ecco, bene, la storia che vi vorrei raccontare è quella che appunto fa vedere il doppio livello con cui Pepe Onorato riesce a muoversi nei confronti degli imprenditori, dell'imprenditoria pulita o comunque insomma che parte da essere pulita e pian piano si sporca, e i rapporti con altri gruppi criminali. Allora bisogna, cosa sembra un po' complessa, ma cercheremo di renderla semplice. Ecco, imprenditori. C'è un signore che si chiama Romano Patti, che ha un'impresa, un grosso gruppo, Metal Group S.p.A., che non si accontenta evidentemente del business suo, ma cerca di incrementarlo. Come? Facendo fatture false. Fa fatture false in modo tale da simulare vendite di materiale. In realtà i soldi restano, escono solo apparentemente, ma poi gli ritornano, e questi soldi diventano soldi che possono essere fondi neri, che possono essere usati, che tanto vengono tolti al fisco, nascosti al fisco, e poi rientrano nel circuito. Bene, ci sono vari affari. Questo Patti presta dei soldi a un amico che aveva un maneggio che si chiamava Il Cavallino a Binasco, qua alle porte di Milano. In una decina d'anni gli presta un sacco di soldi, 700 milioni. A un certo punto questo Patti dice: però io te l'ho prestato, ma qualcosina mi dovrai tornare, cioè, ridammi sti soldi. Roberto Di Marco li spendeva, ma non glieli restituiva. Allora un socio di Patti, che si chiama D'Ascanio, gli dà il consiglio vincente: ma tu non sai come farti restituire i soldi che hai prestato? Ti faccio conoscere io due persone che vedrai che lo convinceranno. Queste due persone si chiamano Michele Mastropasqua e Antonio Di Chio, che sono due uomini di Peppe Onorato. Sono due esattori, tra virgolette, che fanno parte del giro del Bar Ebony, e effettivamente hanno argomenti convincenti, perché a un certo punto fanno una telefonata del tipo: tu hai i cavalli? Guarda che domani rischi di sostituiamo i cavalli coi conigli, no? Allora questo capisce, insomma, che qualcosa deve sganciare, e in effetti almeno, certo, non restituisce tutti i soldi, ma fino a 240.000 euro li restituisce. Ecco, vedete, allora il ruolo della criminalità organizzata si sostituisce alla giustizia civile, diciamo così, e con tempi molto più rapidi della giustizia civile e argomenti molto più convincenti riesce a fare il recupero crediti, cosa che difficile da fare senza questi argomenti. Una volta entrati in partita, questi due bravi ragazzi del Bar Ebony, Michele e Antonio, già che ci sono, dicono: ma visto che ti abbiamo fatto questo favore, tu vuoi aprire un ristorante a Mediglia? Beh, aprilo, però ci devi dare il pizzo, ci devi dare una bella somma. Gli chiedono, insomma, una bella cifra. Patti all'inizio rifiuta, il locale a Mediglia, indovinate cosa gli succede, va in fiamme. Dopo le fiamme Patti capisce che almeno un 125.000 euro, zac, sull'unghia gliele dà. Non basta. Sempre questo duo, Mastropasqua Di Chio, chiedono ad un altro imprenditore che si chiama Ongis, che aveva una azienda che si chiama Gerrital, bergamasco, un bravo imprenditore bergamasco, gli chiedono fatture false, o meglio, è l'imprenditore Patti che cerca di fare nero con le fatture false. I ragazzi del Bar Ebony, sapendolo, cosa gli dicono? Guarda, tirano fuori le fatture e gli dicono: qui tu ci devi pagare, no? Qui abbiamo fatture per 1.700.000 euro. Loro sapevano benissimo che erano fatture false, fatte soltanto per... Però dicono: no, qui ti abbiamo dato del materiale, tu adesso ci devi pagare. Il materiale non era stato dato, erano appunto fatture false solo per fare queste transazioni finanziarie. E però il povero Ongis, povero, insomma, povero Ongis dice: non posso andarli a denunciare, perché se vado a denunciare loro che mi chiedono 1.700.000 euro, devo anche confessare che io ho fatto 1.700.000 euro di fatture false. E quindi si trova in questa via senza uscita. Ecco, vedete, uno comincia con una diciamo, un reato, certamente, ma insomma che è apparentemente al di fuori della criminalità organizzata, ma è facilissimamente preso dentro la rete delle organizzazioni criminali, no? Ecco, molti imprenditori lombardi fanno questa cosa, cioè credono di fare i furbi e poi alla fine vengono irretiti dentro le maglie della criminalità. Ecco, quindi una lezione che ci dà questa storia, una delle lezioni che ci dà questa storia è appunto la facilità con cui l'illegalità o la corruzione o l'evasione fiscale si trasforma in qualche modo in collaborazione con la criminalità organizzata. Perché questo bravo bergamasco Giancarlo Ongis all'inizio è vittima, però poi capisce il gioco e cerca di, in qualche modo diventa complice, cioè partecipa al gioco e cerca di guadagnarci qualcosa anche lui. Alla fine poi naturalmente siccome siamo in un organismo, diciamo, che non ha proprio, diciamo, una grande trasparenza, il duo di esattori, no, Mastro Pasqua e Di Chio, fanno anche un po' i furbi e cercano di farci la cresta, cioè vanno dallo zio al bar Ebony, cioè Peppè, e gli dicono: guarda, stiamo facendo questa cosa, no? Porteremo a casa 900.000 euro, in realtà erano 1.700.000. Loro allo zio dicono: sono solo 900, cercavano di farci la cresta. Peccato che lo viene a sapere uno fedele allo zio, che va al bar Ebony e dice: stai attento, guarda che quei due lì ti stanno facendo fesso. Comincia il momento si fa drammatico, perché mentre, diciamo, nel mondo degli affari legali, appunto, se qualcuno fa un'illegalità si va dal giudice civile. Qui il giudice civile non c'è, di solito le vie sono spicce, no? E la pena, la sentenza e la pena durano pochi istanti e non c'è appello. Che cosa è successo però? Che questi Mastro Pasqua, il duo di esattori, Mastro Pasqua e Di Chio, per pararsi un po' le spalle, si erano messi sotto l'ombrello di altri personaggi che si chiamano Bonanno e Ugo Martello. Non so, sono nomi pesanti, e per chi conosce la storia della mafia a Milano, Ugo Martello è uno dei boss di Cosa Nostra, che arriva addirittura negli anni 70 a Milano e comincia a fare affari qua. Ecco, attenzione, peggio ancora, perché non solo questi due tentavano di far la cresta, ma addirittura in qualche modo hanno tradito lo zio, mettendosi un po' in combutta con un'altra organizzazione criminale. Allora qui il rischio è addirittura maggiore, cioè che scoppi una guerra di mafia. In Calabria probabilmente la storia sarebbe finita a colpi di Kalashnikov. A Milano no. E qui impariamo un'altra lezione di come i gruppi di criminalità organizzata a Milano agiscono, a differenza di quelli nelle regioni storiche, diciamo. Che cosa succede? Succede che un po' tutti i protagonisti della vicenda pensano che sia meglio non aprire una guerra di mafia. Cominciare a spararsi a Milano diventa poco producente, si devono sospendere gli affari, si attira l'attenzione degli investigatori, no? Meglio parlarsi. E infatti il Bareboni, benedetto Bareboni, diventa il luogo in cui si incontrano. Intanto la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, stava già cominciando a tenere sotto controllo questi personaggi, per cui assiste anche agli incontri. Allora ci sono gli incontri tra gli uomini di 'Ndrangheta, quelli di Pepe Onorato, e gli uomini di Cosa Nostra, Bonanno e Ugo Martello, i quali decidono che, appunto, piuttosto che cominciare a spararsi e far andare in fumo gli affari che erano in corso, era meglio trovare un accordo. E l'accordo viene trovato. In realtà ci sono i racconti di alcuni collaboratori di giustizia che dicono che appunto la trattativa è faticosa, dura parecchi giorni. Ecco, c'è il rischio che scoppi una guerra di mafia tra calabresi della 'Ndrangheta e siciliani di Cosa Nostra, ma siamo a Milano e di soldi ce n'è per tutti. E infatti il conflitto si risolverà attorno ai tavolini del Bareboni. Le discussioni vanno avanti per giorni. Oltre a Pepe Onorato e ai suoi uomini, 'Ndrangheta, partecipano Guglielmo Fidanzati, e qui il nome forse vi dice qualcosa. Fidanzati è la famiglia Fidanzati, è una famiglia di Cosa Nostra, pesante, anche questa, che dagli anni 70 si installa nella zona dell'Interland milanese e a Milano, e quindi, insomma, personaggio, diciamo, pesante. E Ugo Martello. Luigi Cicalese, quello di cui abbiamo sentito parlare prima, il mandante dell'assassinio di Moira, racconta: Guglielmo Fidanzati, visto che si trovava in mezzo, aveva preso da parte Ugo Martello e gli aveva detto: insomma, vedi cosa hanno fatto questi due? I due erano il duo là, quelli che facevano la cresta, i furbacchioni. Perché Onorato, Pepe, gliel'aveva detto più volte: questi si sono intascati tutti i soldi. E Guglielmo, Fidanzati, era d'accordo. Sostenevano che si poteva mediare. In fondo, siamo tutti amici. Bisogna risolverla bonariamente. Ecco, quindi, dopo giorni di trattative, discussioni, non so se chissà se bevevano anche lo spritz, forse no, non era ancora di moda, ma insomma alla fine trovano un accordo. La guerra di mafia è scongiurata, i calabresi e i siciliani dicono proprio testuale: in fondo siamo tutti amici. Alla fine Mastro Pasqua, a un certo punto, naturalmente, diciamo, il primo impatto non è stato tanto morbido. Pepe Onorato fa prendere Mastro Pasqua dai suoi uomini, lo porta in un capannone in provincia di Bergamo, gli fa una sorta di processo. Questo probabilmente ha pensato di essere negli ultimi minuti della sua vita. Invece le cose si risolvono in qualche modo. I due, Mastro Pasqua e Di Chio, accettano di dare almeno un indennizzo a Pepe Onorato, almeno una parte dei soldi che avevano rubato, estorto a Ongis, 250.000 euro, li girano a Pepe Onorato. È un po' una maniera, diciamo, per dire: facciamo quadrare i conti, no? Sistemiamo le pendenze e via, questa e chiudiamola qui. Ecco, poi i bravi ragazzi del Bareboni fanno un sacco di altre cose. A un certo punto addirittura cercano di comprare dei quadri, ma di altissimo livello, attraverso la Galleria Semenzato, che è una delle gallerie d'arte più importanti di Milano, e si parla di pittori fiamminghi, cioè cose di un valore molto alto. lì non si capisce, uno può anche pensare che potessero essere dentro anche dei quadri falsi, chi lo sa. Alla fine comunque tentano di fare questo affare con i quadri falsi, non, Peppe Onorato non ci riesce da solo, chiede aiuto a un altro nome che adesso io vi farò e che, diciamo, appunto, chi ha un po' in mente la storia di Milano e di Cosa Nostra a Milano, questo nome gli dice qualcosa. Chi è questo personaggio che viene coinvolto in questo affare di quadri, eccetera? Si chiama Enrico di Grusa. Chi è Enrico di Grusa? Vedo che là in fondo qualcuno ha capito subito. Enrico di Grusa è il marito di Loredana Mangano. E chi è Loredana Mangano? La figlia di Vittorio Mangano. Vittorio Mangano è lo, tra virgolette, stalliere di Arcore. Ecco, la famiglia di Grusa Mangano ha ancora adesso a Milano una serie di cooperative, di attività nella logistica, eccetera, e diciamo ha ottimi rapporti in famiglie importanti della politica e dell'imprenditoria milanese. Ecco, facevano, diciamo, le pulizie per la Mediaset, ma diciamo aveva il padre che addirittura faceva il manager della villa di Arcore. Ecco, anche qui avete capito l'intreccio tra mondo legale e mondo illegale, tra imprenditori puliti, no, che hanno fabbriche, imprese grosse, no, come questo Ongis, come quello che aveva che lavorava in ferrami, acciai nella Bergamasca, no? Quindi mondo della criminalità e mondo dell'impresa da una parte, e dall'altra l'intreccio tra diversi gruppi criminali. E allora il processo Metallica viene celebrato, ci sono molte condanne. È interessante leggere qualche brano della sentenza di condanna. L'associazione, questa di Peppe Onorato, è radicata nella matrice criminale 'Ndrangheta, dice la sentenza, ma è stabilmente residente e operante in Milano, con raggio d'azione esteso a tutto il territorio nazionale. Si differenzia per modalità operative da quelle che sono le tradizionali associazioni di stampo mafioso, ma facendo sempre ricorso al metodo mafioso. Questa è la specificità dell'associazione criminosa mafiosa gestita da Peppe Onorato. L'intelligenza, se si può così dire, dimostrata negli anni dal suo capo, aver inteso che in territorio lombardo l'associazione criminosa deve assumere le caratteristiche analoghe a quelle di una società di capitali, deve badare ai dati di bilancio, deve usare il linguaggio commerciale proprio delle realtà professionali che pervadono il territorio in cui gli imputati operano e i crimini vengono commessi. Questo è un brano della sentenza. Insomma, c'è un rito ambrosiano, no? Nella criminalità organizzata. Uno degli associati del gruppo del Bar Ebony, si chiama Tore Gerace, racconta agli investigatori: non è che facessero omicidi, spargimenti di sangue o cose strane, faide come fanno giù in Calabria, che si ammazzano 30-40 per volta, capito? No, qui era tutto tranquillo. E allora la sentenza cerca di tirare le conclusioni. In Lombardia la realtà del tessuto sociale in cui si devono inserire è sempre professionalmente connotata, presuppone una capacità di dialogo che si estrinseca non con i Kalashnikov e la coppola, ma con l'uso dell'italiano, della contabilità, dei crediti da riscuotere e dei contratti stipulati. Questa è la grande intuizione di Peppe Onorato e il merito criminale, scrive il giudice nella sentenza, di aver sapientemente saputo adattare la struttura associativa andranghetistica tipica alle caratteristiche fisiologiche, operative e strutturali del territorio lombardo, in cui da un ventennio si è posto fruttuosamente a operare. Ciò tuttavia, attenzione, non esclude che i metodi usati siano poi esattamente quelli mafiosi stigmatizzati dalle imputazioni e le operazioni siano condotte con modalità tipicamente intimidatorie e produttive di assoggettamento e omertà. Cioè resta lo spessore criminale che cerca di non arrivare all'uso delle armi e ad ammazzare, ma è in ogni momento pronto a farlo. Questo è, diciamo, l'ambientino dentro cui è maturata la storia di Moira Piazzolla e in cui è maturata la sua morte a 26 anni nel 1992.